San Francesco era mingherlino, era un uomo piccolo, ma aveva una bellissima voce e gli piaceva cantare. Quando cantavamo prima così vivacemente l'Alleluia, aspettando il Vangelo, mi veniva in mente che ci fosse tra noi qualche Francesco che all'arrivare del Vangelo canta di gioia. Questi sarebbero i cristiani. E avete sentito che quindi ci faremo accompagnare da Francesco in questo Natale. Sapete che è stato San Francesco in Occidente a inventare in qualche maniera il presepio. Solo che per Francesco il presepio non è come ai nostri giorni un folklore. Non è stata una devozione così accanto all'albero di Natale, il cenone, la sciata, no. E per lui è stato il segno di una conversione radicale, che è diventata poi anche una rivoluzione della Chiesa, una rivoluzione religiosa e in qualche maniera una provocazione a tutta la storia del tempo. Cioè il presepio per Francesco era un tornare all'umanità di Dio, a Dio fatto uomo, appunto. È stato lì tutta la notte a Greccio a contemplare, nel presepio vivo, appunto, le fattezze di un bambino, in cui Dio si è detto, appunto, si è fatto presente nel mondo. Questo ritorno a Gesù, questo tirar giù l'idea generica di Dio e riconoscerla come un uomo e quindi come una via, una strada, un modo di vivere, no? Questo ritorno al Vangelo ha funzionato poi come tutta una critica alla Chiesa di allora, che invece era gerarchica, chiusa, appunto. Ed è stato un soffio per tutta la storia, no? Questo ideale di fraternità. Cioè. Quindi questa è un po' l'idea iniziale con la quale vorremmo fare questo itinerario, costruire il presepio insieme a Francesco. Lo faremo raccontando, ma raccontando in maniera, poi mi scapperanno anche delle attualizzazioni ogni tanto, quindi voi frenatemi un po', perché poi queste attualizzazioni sono pericolose, si sa, ci danno un po' fastidio prima, e secondo sono pericolose perché sono superficiali, fatte a battute, sappiamo. Comunque Francesco, per darvi l'idea, nasce in un'epoca di grandi cambiamenti, tanto per cambiare, però stavolta è veramente così. Era una società che viveva una svolta come la nostra oggi, epocale, cioè di cultura, no? Di organizzazione sociale. Quella di Francesco era una società in fermento, stava nascendo l'età dei comuni, stava nascendo l'età dei mercanti e delle città. La città moderna nasce lì, sulla città feudale, attorno al principe vescovo o al principe, tutta chiusa nelle mura, sacralizzata, militarizzata. Nasce in realtà in periferia da parte di questi zingari mercanti che vanno in Oriente a prendere le spezie e poi fanno i mercati in Lombardia, nelle Fiandre. Questa gente, appunto, che commercia e guadagna, fa nascere fuori dalle mura una nuova città aperta, in movimento, la città dei mercanti, cioè nel cuore del vecchio mondo feudale e rurale, si fa luce questa società cittadina, urbana, l'urbanesimo nasce lì, e rurale, che viene cambiata, appunto, questa società urbana e mercantile, che invece è caratterizzata dall'andare, dal muoversi, dallo scambiare. No? Il denaro è il grande strumento di scambio. Questo nuovo mondo spacca il mondo vecchio. Questo nuovo mondo si sente alle strette nelle vecchie strutture feudali che invece chiudevano dentro le mura gli uomini, li legavano a un pezzo di terra e al padrone della terra, al Signore. Allora, tutti gli uomini erano servi di altri uomini, cioè i padroni della terra, il padrone della terra è il signore e tutti quelli che vivono della terra sono i suoi vassalli. Questo è il sistema feudale, no? Dopo 4 secoli in cui questo sistema organizza il mondo occidentale, nasce questo vasto movimento di liberazione, potremmo chiamarlo così, o di emancipazione, che è economica ma è anche sociale e culturale, che ha sotto un'aspirazione umana, antropologica di fondo. Quale? Quella che si esprime nella parola i comuni. Sapete che bella parola? La comunità, appunto, no? Non c'è il padrone, il servo, ma c'è il comune. Siamo tutti uguali, capito? C'è la volontà degli uomini di questo tempo di associarsi, di prendere in mano il proprio destino liberamente su un piede di uguaglianza e di fraternità. Vedete, l'idea di fraternità non l'ha inventata Francesco. Era nell'aria, era nella cultura, diremmo, no? Dei comuni, no? La rivoluzione è grossa perché a una società costruita verticalmente su rapporti di dipendenza si sostituiscono legami orizzontali, democratici, diremmo, di libera associazione. A questa grande aspirazione di tutta un'epoca si dà un nome e un'istituzione, un corpo, che è il comune. Che roba bella che è il comune, eh? Tant'è che noi cristiani abbiamo rubato, diciamo, comunità, no? Il comune. Solo che la speranza di fraternità, di democrazia, di uguaglianza, chiamiamola come vogliamo, perché poi sono termini che la modernità otterrà con le rivoluzioni. Libertà, uguaglianza, no, fraternità. La rivoluzione francese nasce contro, appunto, i ricchi, la borghesia che si era installata creando sempre una società a due velocità. Ma anche qui, in quest'epoca, stiamo parlando del 1200, la speranza suscitata dai comuni si trovò presto delusa. Cioè, l'ideale di associazione e di fraternità trovò un nemico insormontabile, il denaro. Il denaro, nasce il denaro, poi nasceranno le banche, nasceranno i prestiti a interesse, nasceranno gli assegni, no? Fino ad arrivare ai tempi nostri a questa aberrazione del processo del carattere finanziario dell'economia. Cioè non conta più quello che fai e quello che lavori, conta il gioco in borsa, la vendita dei soldi, capito? Che è una cosa totalmente disumana. Perché si gioca sulla pelle delle persone giocando sui soldi, il contrario dovrebbe essere. Quindi la speranza suscitata dai comuni si trova delusa dal denaro e dalla sete di guadagno. Cioè il vero padrone dei comuni non diventa l'ideale della fraternità, il vero padrone dei comuni è il denaro e a chi è più bravo a prendere più denaro. Il denaro è la sete del guadagno, è il vero padrone dei comuni. E il denaro crea una società a due velocità. Da una parte un pugno di ricchi mercanti e di uomini d'affari, che ovviamente, insieme al potere economico, accumulano anche il controllo della vita politica. Dall'altra parte il popolo minuto, che è condannato spesso a una vita misera. Questa è la condizione anche di Assisi in cui nasce Francesco, ma di tutte le città italiane di allora. La Chiesa, interessante anche questo piccolo quadro, no? In questo fermento la Chiesa, come succede spesso, resta feudale. Non sposa, anzi, la Chiesa all'inizio, questi mercanti qui, questi zingari in periferia che commerciavano, introducevano il denaro, li ha visti, ha condannato subito, per esempio, il prestito interesse, ha visto il pericolo del denaro, l'ha visto subito di per sé. Però anche allora pensava di rimediare la cosa restando feudale, come sta succedendo oggi, che pensa ancora a una società di una volta, capito? La Chiesa è rimasta feudale sia per i vasti possessi terrieri che aveva, tirare via la struttura feudale voleva dire portare via tutto alla Chiesa, no? Come è successo poi con le rivoluzioni moderne. Sia per la struttura gerarchica della Chiesa, gerarchica e clericale della Chiesa, che aveva questa struttura feudale, Dio onnipotente, che può far tutto quello che vuole, i suoi rappresentanti in terra, che è il clero, evidentemente il Papa, i Vescovi, l'alto clero soprattutto, la gerarchia, e i fedeli. Questa è la struttura feudale, no? In questa maniera nella Chiesa nasce un diffuso malessere, che si esprime in forme spontaneistiche, no? Cioè, tanta gente non si trova più a suo agio in una chiesa in cui i pastori sono dei padroni, dei signori, e si comportano come tali. E allora molta povera gente si rivolge alle sette. C'è un grande fiorire di movimenti laicali, soprattutto, che contestano la gerarchia e la ricchezza della Chiesa e cercano stili di vita più poveri e più fraterni, più democratici. I valdesi, i catari, gli umiliati, i patarini, tutti questi movimenti che noi diciamo eretici, per alcuni versi giustamente. Ma Francesco non era diverso da questi, eh. Cioè l'unica differenza è che Francesco è rimasto obbediente alla gerarchia, diciamo così, è rimasto nella Chiesa, no? Ma le istanze di Francesco sono quelle dei valdesi, dei catari, degli umiliati, i quali poi come le sette estremizzano poi. Questo è un po' lo sfondo storico in cui nasce Francesco. Francesco nasce a Assisi nel 1181, a 16 anni, quando assalgono la Rocca. Quando andate a Assisi, che si va a visitare la Rocca sopra Assisi, lì c'era il signore di Assisi. Aveva 16 anni quando hanno buttato giù il principe, no? E 18 quando è stato fondato il comune di Assisi, quindi era dentro in pieno. E Francesco respira questo vento nuovo, anche perché lui ha tante doti ed ha grandi ambizioni. È uno che ama apparire, brillare, alzarsi sopra gli altri, farsi acclamare dalla gioventù dorata di Assisi, no? E addirittura non si accontenta neanche del mestiere del papà, del commerciante di stoffe, che stava bene anche. Ma sogna, come un grande giovane, il sogno di diventare cavaliere, no? E a quel tempo la gloria si acquista con le armi, quindi subito si iscrive all'esercito, piccolo esercito di Assisi contro Perugia. Assisi viene sconfitta, Francesco viene fatto prigioniero, resta un anno prigioniero a Perugia, quando torna Assisi non è più lui, cade malato, incomincia a diventare, noi diremmo, un po' depresso, melanconico, non è più lui appunto, comincia a pensare, a meditare, sente il vuoto dei suoi giovani anni, sente la frivolezza delle cose che l'hanno entusiasmato, però torna, non ha ancora capito appunto, torna ancora nell'esercito pontificio che combatte contro l'esercito imperiale, però dopo pochi mesi, non so, un mese e mezzo, due, si ferma a Spoleto, dice basta, sta roba qui non è più per me. Sente, racconta, questa spinta interiore a tornare a Assisi e si mette stranamente, diventa un po', non so, noi diremmo un po' un barbone, capito, era all'università. Adesso si lascia crescere la barba, si siede sulle panchine, no? Lui faceva, in questo caso girava quasi randagio nella solitudine delle piccole chiese abbandonate della campagna di Assisi. E la cappella di San Damiano, che poi diventerà il centro di Santa Chiara, quindi poi è rimasto il luogo forse più bello del francescanesimo di Assisi, no? Proprio nella cappella di San Damiano c'è uno splendido signore bizantino dorato, immaginare questa chiesetta senza finestre, tutta buia, fredda anche per alcuni versi, dove questo Cristo dorato riscaldava questa contemplazione di questo giovane, questa ricerca, no? E questo crocifisso che illumina l'ombra di questa piccola chiesa emana un senso profondo di pace che parla al suo cuore. Questo sarebbe da fare come esperimento. Invece di quei crocifissini che difendiamo senza guardarli mai, guardiamo veramente il crocifisso, anche nelle case, guardiamolo qualche volta, un 10 minuti per esempio, eh? La preghiera della sera davanti al crocifisso. Guarda che il crocifisso per parlare di Dio è forte come immagine. Cioè ti dà proprio questo senso dell'impotenza, del dono totale, del silenzio, del fatto che è lì solo ad accoglierti, capito? Guarda come ti amo. È successo una roba del genere a sto giovane qui. La pace, il perdono, le piaghe che parlano della misericordia, della compassione di Dio per le piaghe che gli uomini si infliggono. Col denaro, con la guerra, con la violenza, con la prepotenza dei loro rapporti. È una rivelazione sconvolgente. Francesco è come preso, cambiato dallo splendore di questo amore. Nell'umanità di Dio, nel Cristo crocifisso, Francesco scopre lo sguardo misericordioso di Dio per l'uomo. No, Dio non è il Signore dei Signori, non è il vertice della piramide feudale, non è quello che garantisce l'autorità del Vescovo che mette i paramenti dorati, la mitria, no, non da quelle parti lì, ecco perché lui girava in mutande, capito? Ha predicato in mutande dal pulpito di Assisi, ma non appunto diceva è matto. In realtà era questa sconvolgente scoperta che Dio è in mutande, capito? In una maniera radicale. Il discorso è quello lì. Francesco scopre la povertà di Dio, la misericordia di Dio per l'uomo. E lo sguardo di Francesco cambia. Cioè cambia la parola di Dio. L'immagine di Dio, la luce di Dio cambia, tu vedi un altro Dio e tu diventi altro. Tu diventi altro e vedi Dio diversamente, perché i due vanno sempre insieme, capito? Si parlano continuamente, se cambia uno cambia anche l'altro. Adesso Francesco vede chiaramente il rovescio della medaglia di questa società mercantile di cui lui è stato un protagonista brillante, un privilegiato. Il mondo dei comuni, in realtà, così fiero delle libertà conquistate, ha tutti i suoi esclusi, i suoi diseredati, i suoi scarti, i poveri, i piccoli, i lebbrosi. E ormai Francesco si sente spinto, capito, dal Vangelo. Intuisce cos'è il Vangelo. Si sente spinto verso questa povera gente che diventano i suoi amici. Nel suo testamento, inizia così il suo testamento, pensate, sentite, che è la maniera sua di identificare il cambiamento della sua vita, la sua conversione. Convertitevi e credete al Vangelo, inizia così il Vangelo, no? E poi ci presenta Gesù che si converte. Cioè, nel senso che davanti alle due vie, quella del diavolo, apparire, avere i soldi, far quello che vuoi, trasformare il pane in vino, scioccare tutti, dominare il mondo, sceglie la via della povertà, del servizio. Convertitevi, questa è la strada del Vangelo. E Francesco ce lo dice così, guarda. Il Signore concesse a me, guarda anche quest'idea, che è il Signore che parte, che ti indica, che ti dice quanto è cristiana sta roba qui. Il Signore concesse a me frate Francesco, fratello, fratello, si definisce, lui non ha voluto essere prete, è fratello, hai capito? La sua qualifica umana è la fraternità, frate, siamo tutti frati, dice Francesco. Frate Francesco, il Signore concesse a me di incominciare a fare penitenza, ma non penitenza perché si tirava le orecchie con gli aghi. Sapete, la parola penitenza è la conversione esistenziale. Noi cominciamo il cammino di penitenza col battesimo. È un cammino di penitenza il cammino cristiano, ma non perché cerchiamo la sofferenza, perché cerchiamo il Vangelo. concesse a me di cominciare a fare penitenza, poiché, essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Che schifo i poveri, che schifo gli stranieri, che schifo i lebbrosi, che schifo quelli che mi danno fastidio, ma che schifo! Perché ero nei peccati, dice. Concesse a me che ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, di fare penitenza. Il Signore stesso mi condusse tra loro, mi ha messo tra i poveri e usai con essi misericordia. Ma sapete, la leggenda dice che ha baciato il lebbroso, ma questo non ci interessa niente, no? Il problema è che lui ha scoperto che stare tra i lebbrosi era il Vangelo, era dove lo portava Gesù, e allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo, la divina dolcezza per i poveri. La sua conversione si traduce in una nuova presenza agli uomini e al mondo, una presenza che non è più ispirata dall'ambizione, da una volontà di prestigio, di conquista, perché ormai sgorga da un'altra fonte, il Vangelo appunto. Francesco ha scoperto lo sguardo misericordioso di Dio sull'uomo e questo sguardo lo ha completamente cambiato. È passato dalla volontà di apparire, di dominare, a un atteggiamento di compassione, di comunione. È caduto un muro. Prima non vedeva i poveri. Tra lui e i poveri c'era un muro. Adesso invece vede il mondo diversamente, lo guarda alla luce di questo amore inaudito che gli si è rivelato. L'Altissimo, Figlio di Dio, si è spogliato della sua gloria per farsi uno di noi. Il fratello di tutti, anche dei piccoli e degli esclusi. Questo è il Natale, questo è il cristianesimo, questo è il Vangelo. Allora, quando va in chiesa, capisce cosa si fa in chiesa. Questo è ciò che la Chiesa dovrebbe ricordare se ascoltasse il Vangelo. Non incensasse se stessa, ma incensasse il crocifisso. E incessasse i poveri uomini, capito? Se la Chiesa ricordasse questo e ascoltasse il Vangelo. E difatti Francesco un giorno va a messa, alla Porziuncola, giù a Santa Maria degli Angeli, e si legge, lo leggiamo 3 o 4 volte all'anno anche noi, anche nei giorni feriali un sacco di volte, questo Vangelo dove Gesù manda i suoi apostoli, no? E gli si aprono gli occhi, dice, guarda, il Vangelo dice proprio così, andate, cioè non state lì nei paramenti così, andate. Il Vangelo è movimento, questa società in movimento, senti che il Vangelo è capace di starci, dove viaggiano gli uomini, dove si incontrano gli uomini, perché il Vangelo è dentro negli incontri degli uomini, andate. E però andate con lo stile del Vangelo, non prendete né oro né argento. Povertà, appunto, no? E in qualunque casa entriate, lui andrà anche dei musulmani, in qualunque casa entriate, dite pace a questa casa, pace. È la divina, come si dice, la divina amicizia di Dio per gli uomini. È apparsa, carissimi, la notte di Natale leggeremo, carissimi, è apparsa l'incredibile umanità del Signore nostro Dio. Guardalo lì, il bambino. Per Francesco è un'illuminazione. Ha scoperto la sua vocazione, andrà in mezzo agli uomini, incontro agli uomini, senza nessun segno di potenza o di ricchezza, ad annunciare la pace, voltando la spalla alle guerre, alle signorie degli uni sugli altri, si mette a percorrere il paese lanciando a tutti il saluto evangelico, pace e bene, e invitando gli uomini a riconciliarsi e a vivere da fratelli. Cristo è il Re dell'universo e il Signore della Chiesa. rivolgiamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera, perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nell'amore. Diciamo, Signore Gesù, ascoltaci.
Ancora una volta, Signore, il Vangelo ribalta le nostre categorie mentali. La vera regalità, all'opposto di quella umana, consiste nel servire gli altri. Gesù ha voluto farci dono di questa regalità umile e alta, perché sappiamo sforzarci di imitare il suo esempio di servizio, di dedizione, di cura dell'altro, noi ti preghiamo.
Signore Gesù, ascoltaci.
Aiuta, Signore, la nostra comunità, perché le persone che operano in essa vivano una spiritualità del servizio e si chiedano sempre come e cosa fare perché sia promosso il bene della comunità. Per questo ti preghiamo.
Signore Gesù, ascoltaci.
Perché non prevalga tra gli uomini la forza del potere che spinge a far prevalere l'interesse di parte, ma la forza della ragione e della giustizia e l'aspirazione ad una convivenza in cui ciascuno sia rispettato e amato nella sua dignità. Noi ti preghiamo.
Signore Gesù, ascoltaci.
Nel tuo Vangelo, Gesù, ci ricordi che il tuo regno non è di questo mondo. Aiutaci perché il nostro impegno non sia rivolto esclusivamente alle realtà terrene, ma anche teso verso Dio e le realtà eterne. Per questo ti preghiamo.
Signore Gesù, ascoltaci. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace. Donaci la certezza che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà beata del tuo regno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.